dentro di lei per lungo tempo, immerso alla realtà cinese, e questo abbiamo discusso anche un suo libro recentemente in caso della cultura, quindi siamo nel vivo di quello che sta accadendo. E allora abbiamo ovviamente pitturato nel modo più banale possibile, sin dal nuovo protagonista mondiale, penso che non sia un brevi sul fatto, è un nuovo protagonista mondiale.
Ok, grazie, grazie per questo. E infatti non sapevo bene dove cominciare, perché era così ampio. E allora ringrazio la Casa della Cultura, ringrazio la Scuola di Cultura Politica e spero di essere, io non sono un accademico, non sono uno studioso, sono un giornalista, quindi in genere scrivo e racconto quello che vedo, però ho provato a prepararmi per raccontarvi oggi alcune delle tendenze che ci sono in atto in Cina, soprattutto per quanto riguarda i processi di globalizzazione. Allora, cominciamo con le slide.
C'è un microfono che io posso
sì,
usare?
Sì,
stabile,
certo.
Presentazione. Allora, cominciamo da un anno fa esattamente, più o meno. 17 gennaio 2017. Xi Jinping, presidente della Cina, prima volta che un leader di quel livello cinese va a parlare al Forum Economico Mondiale a Davos in Svizzera. E vi faccio vedere un video di quello che ha detto Xi Jinping. No, lui è in cinese, però è in inglese, quindi io cercherò, cioè c'è la traduzione in inglese, io vi cerco.
Blame economic globalization for the chaos in our world.
Globalization
was once viewed as the treasure cave found by Alibaba in the Arabian Nights. But now it has become the Pandora's box in the eyes of many. So today I wish to address the global economy in the context of economic globalization.
Cercherò di parlare dell'economia globale nel contesto della globalizzazione.
I want to make is that many of the problems troubling the world are not caused by economic
globalization. La maggior parte dei problemi che riguardano il mondo non sono provocati dalla globalizzazione.
The refugee waves from the Middle East and North Africa in recent years have become a global concern.
I flussi di rifugiati e problemi di Nord Africa sono diventati un problema globale.
And so the small children who lost their lives while crossing the Rush Sea.
I bambini che muoiono attraversando il mare.
To us. It is war, conflict, and regional turbulence that have
created conflict and turbulence regionale.
The solution to this problem lies in making peace, promoting reconciliation, and restoring stability.
La soluzione sta nel promuovere la pace e promuovere la stabilità.
The international financial crisis is another example.
Un altro esempio è la crisi finanziaria globale.
Globalization, rather, it is the consequence of excessive change in profit and financial capital and great failure of financial regulation.
Non è un problema della globalizzazione, ma della ricerca eccessiva di profitto da parte del capitale finanziario globale e della mancanza di
regolazione. For the world's problems, as that is simply not the case, and it will not help solve the problems. From a historical perspective, economic globalization results from growing social productivity,
E questo è più un rapporto quello che è, secondo me è la mentalizzazione, la cosa che non è. Comunque, sta di fatto che Xi Jinping, presidente cinese, cioè capo di un partito formalmente comunista e di uno stato formalmente socialista, fa l'apologia della globalizzazione a Davos nel 2017, il 17 gennaio. Usa tantissime metafore tratte dalla cultura occidentale. Prima ha parlato della grotta di Alibaba e dei 40 ladroni, no? Poi parla del vaso di Pandora. Cita Dickens quando parla di povertà, quasi in un tentativo di compiacere ancora di più, di allargarsi all'Occidente. E riconosce che la globalizzazione ha prodotto dei problemi, ma dice anche che ha alimentato la crescita globale, che deve essere rinvigorita, e cita l'esempio cinese. 700 milioni di persone, qualcuno dice 900, che escono dalla soglia di povertà, e dà un messaggio assolutamente ottimista. Adesso devo uscire da questa. Per dare un messaggio assolutamente ottimista, dicendo che la storia dell'umanità ci dice che non dobbiamo tenere i problemi e che la Cina è pronta ad aprirsi al resto del mondo. Quindi difesa della globalizzazione e del libero scambio, ottimista sull'umanità e sui destini globali, usa metafore della cultura occidentale, dice che non bisogna temere i problemi e preannuncia, che poi sia vero o no, questo lo vedremo negli anni a seguire, una ulteriore apertura della Cina. Esattamente 3 giorni dopo, discorso di inaugurazione della sua presidenza di Donald Trump a Washington. E anche qui ci vediamo un film.
The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.
Il voto che prendo oggi è un voto di alleanza con tutti gli americani.
For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry.
Per molti decenni abbiamo arricchito l'industria altrui a scapito di quella americana.
The very sad depletion of our military.
Abbiamo rafforzato gli eserciti altrui a scapito dei nostri.
While refusing to defend our own.
Abbiamo difeso i confini altrui senza difendere i nostri.
And spent trillions and trillions of dollars overseas. While America's infrastructure has fallen into disrepair,
trillioni e trilioni di dollari all'estero, mentre le nostre infrastrutture se ne andavano al diavolo.
While the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon.
Abbiamo arricchito gli altri mentre la confidenza del nostro paese si è dissipata.
And left our shores with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes.
La ricchezza della nostra middle class è stata tolta ed è stata diffusa è stata data al resto del mondo.
And now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power.
Quindi noi oggi stabiliamo una nuova regola che ascolta
a chi. A new vision will govern our land.
Una nuova visione governerà la nostra terra.
It's going to be only America first. America first.
America first. Prima l'America. E solo prima l'America. Questo è il famoso discorso di Trump sul America first, di cui proviamo a riassumere i punti fondamentali. Punti salienti del discorso di Trump: abbiamo arricchito l'industria straniera a spese della nostra, sovvenzionato gli eserciti di altri paesi al posto del nostro, difeso i confini di altre nazioni e non i nostri, speso trilioni e trilioni di dollari all'estero mentre le infrastrutture americane sono andate in pezzi, arricchito altri paesi perdendo la nostra ricchezza. Da oggi in avanti sarà prima l'America, prima l'America. O quindi, tre giorni dopo, primo atto, prima firma che mette su un decreto, primo atto politico di Donald Trump al comando, cancella la Trans-Pacific Partnership, un accordo di libero scambio che era stato voluto fortemente dall'amministrazione Obama nel suo pivot to Asia, cioè nella sua tensione verso l'Asia, che dovrebbe, riuniamo, poi ci torniamo, dovrebbe creare un trattato di libero scambio sul modello di quello che gli Stati Uniti e America hanno fatto altrove nel mondo, e per collegare tutti questi paesi, esclusa la Cina, dell'area dell'Asia Pacifico. Allora, abbiamo un in quel momento, nel gennaio di un anno fa, esattamente un anno fa, succede che c'è una sorta di cambiamento, un passaggio di mano. Il paese che è stato l'artefice della globalizzazione, secondo proprie caratteristiche, gli Stati Uniti d'America, comincia a tirare sui muri, si ferma, diventa un po' più introverso, mentre il paese, che per definizione è sempre stato chiuso dietro la grande muraglia e così via, diventa il nuovo, la nuova locomotiva della globalizzazione. Quindi, che cos'è questa globalizzazione alla cinese? Cosa c'è di diverso da quella che abbiamo vissuto finora? Questa è la prima risposta che ho sentito in diretta da questo signore che è l'ambasciatore tedesco in Cina, Michael Klaus, durante una conferenza che c'è stata lì a Pechino, e lui proprio è andato giù abbastanza col coltello dicendo che la globalizzazione con caratteristiche cinesi significa meno libero mercato e meno regole, cioè una definizione in negativo, se vogliamo. Vedremo, cercheremo di capire che cosa significa. Questa è un'ipotesi di lavoro. Allora, la globalizzazione neoliberista, per così dire, a impronta americana, era improntata sul libero mercato come ideologia, cioè l'apertura dei mercati di tutti i paesi che raggiungeva, con l'abbattimento più possibile di tutte le barriere protezionistiche che potevano frenare i flussi di capitale. A questo si contrappone invece la nuova globalizzazione cinese, basata su un maggior controllo politico di questi processi. Il fattore P, tenetelo in mente, il fattore politico. Secondo elemento: negli accordi multilaterali, gli Stati Uniti d'America cercano di stabilire degli standard globali, a propria immagine e somiglianza, naturalmente, mentre la nuova globalizzazione è più una globalizzazione che si basa su accordi bilaterali tra tutti i paesi. L'esempio è quello, è un esempio che, parlando di Asia, è abbastanza quasi banale, evidente, ed è quello del riso. Allora, cosa succede? Questa storia del riso è... aspettate che me l'avevo scritta anche... Sì, dunque, allora, cosa succede? Succede che tra gennaio del 2007 e giugno del 2008 i prezzi alimentari a livello globale crescono del 54%. Poi i prezzi alimentari in generale. Il prezzo del riso addirittura triplica in quel periodo. La stessa Asian Development Bank, cioè uno degli organismi della globalizzazione capitalista, parla di emergenza alimentare. Dopodiché abbiamo un altro picco dei prezzi alimentari e del prezzo del riso che supera addirittura i prezzi del 2008. Voi capite che per le economie dell'Asia orientale, quindi non solo la Cina, ma tutto il sud-est asiatico e così via, che basano, per cui il riso è l'alimento fondamentale, questo è un problema. Questo è un problema proprio di sopravvivenza quotidiana della popolazione. Come risponde l'Asia orientale? Risponde con misure protezionistiche fondamentalmente, e cioè isolare, cioè lo scopo delle misure con cui rispondono in questo periodo è quello di isolare il proprio mercato domestico da quello internazionale, più garantire la sicurezza alimentare. Mi sono dimenticato di dire che l'analisi di questo aumento dei prezzi alimentari e del riso che fanno anche grandi organismi internazionali è sostanzialmente questo. Dicono, ci sono fattori strutturali legati anche al cambiamento climatico, quindi global warming e così via, ma ci sono anche dei problemi legati alla speculazione internazionale, cioè i famosi prodotti derivati, i futures sulle materie prime, quindi l'investimento, la scommessa sull'aumento, la scommessa che si autorealizza attraverso questi meccanismi finanziari dell'aumento piuttosto che del calo dei prezzi alimentari, che influiscono che creano di fatto insieme questi elementi, sia quelli strutturali sia quelli finanziari, creano questa crisi alimentare. La risposta che darebbe la dottrina neoliberista, la dottrina che va per la maggiore, sarebbe quella di lasciar fare al mercato come miglior allocatore di risorse. Qualche coltivatore di riso fallirà in qualche paese, qualche multinazionale di riso invece si arricchirà, ma riuscirà a allocare meglio le risorse, far pagare meno riso, il riso sarà distribuito. Paesi asiatici no. Adottano misure protezionistiche per cui, per esempio, esportatori netti come la Thailandia limitano l'export del cereale, se lo temono. Quindi un piffero libero mercato. Noi mettiamo dei divieti perché venga esportato il nostro cereale oltre una certa quota. Gli importatori netti, come per esempio l'Indonesia, cominciano a sussidiare. I sussidi sono lo spauracchio di qualsiasi liberista, diciamo così, dottrinario, e cominciano a sussidiare i propri coltivatori locali affinché producano anche sotto costo pur di creare un'autosufficienza locale. Ovunque, in tutti i paesi del sud-est asiatico, avviene la distribuzione di riso calmierato, quindi che non segue i prezzi di mercato, ma che viene artificialmente tenuto basso dal potere politico, alle fasce più povere della popolazione, e la creazione di stock del cereale. Badate, la creazione di stock è assolutamente una delle principali distorsioni del mercato, ma per quanto riguarda l'Asia è una tradizione che affonda le sue radici veramente al principio dei tempi, quando gli imperatori cinesi, per esempio, creavano i famosi silos di Stato in cui stoccavano i materiali per i periodi di magra, no? Che erano anche le alluvioni del fiume Giallo, così e via. Il che corrisponde a questo famoso detto che di Deng Xiaoping, che nel 1962, in un discorso alla Lega della Gioventù Comunista, si dice, pensano, di solito c'è questo errore, tutti pensano che l'abbia detto dopo, quando è andato al potere, alla fine degli anni 70. In realtà è un discorso che
l'ha fatto nel 92.
No, l'ha fatto nel 62. L'ha fatto nel 62, in uno dei periodi in cui non era in disgrazia. Nel 62 lui fa questo discorso alla Lega della Gioventù Comunista dicendo: non importa che il gatto sia nero o bianco, l'importante è che riesca a catturare il topo. Quindi tradotto a quello che abbiamo visto prima, che ce ne frega della dottrina neoliberista, a noi l'importante è che tutti abbiano la pancia piena e che si riesca ad andare avanti, che si riesca a creare sviluppo. Insomma, nessuna ortodossia, siamo pragmatici. Vi dico queste cose perché vorrei che cominciasse a insinuarsi nelle vostre teste un'idea di come una globalizzazione alla cinese, quindi la Cina nuova protagonista globale, differisce sia nei meccanismi sia proprio culturalmente come modo di ragionare rispetto alla globalizzazione che abbiamo vista finora, alla globalizzazione di libero mercato che abbiamo visto finora. Torniamo al nostro TPP, Trans-Pacific Partnership, no? Il trattato con cui l'amministrazione Obama voleva cavalcare il proprio pivot to Asia. Cos'era il pivot to Asia? A un certo punto l'amministrazione Obama, quando ancora Hillary Clinton, che era una degli artefici di questo pivot to Asia, era ancora come si chiama, segretario di Stato, il ministro degli esteri dell'amministrazione Obama, decidono che l'area di interesse principale per gli Stati Uniti d'America non è più il Medio Oriente, per intenderci, ma si è spostato a Oriente. È là che bisogna andare, è là che bisogna andare perché la maggior parte della popolazione del mondo vive là, la maggior parte dei più alti tassi di sviluppo economico si hanno là, e poi perché c'è questo nuovo protagonista che è la Cina, che va contenuto. Uno degli strumenti di questo progetto dell'amministrazione statunitense era il TPP, che non nasce dagli americani, nasce da, adesso non mi ricordo, da qualcuno di quei paesi lì, credo che ci fosse all'inizio Nuova Zelanda, Brunei e non mi ricordo più chi fosse, la Malesia, o per meglio dire Malaysia, e questi paesi lo iniziano, ma l'amministrazione Obama si inserisce, la cavalca e la fa diventare la propria immagine e somiglianza. Il Trans-Pacific Partnership era il tentativo di fare un salto successivo nella liberalizzazione dei mercati in Asia orientale. Questi erano gli elementi fondamentali. L'abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie. Tenete a mente anche questo non tariffario. Il bando delle produzioni dannose per l'ambiente, l'adesione a standard anticorruzione, no al lavoro minorile, al lavoro forzato, difesa della proprietà intellettuale, un meccanismo, anche questo standard, di risoluzione delle dispute. Cioè, cosa significa? Significa che quando io, Canada, ho un problema di commercio, di non so che cosa, con il Perù, esiste già una piattaforma, un meccanismo per risolvere questo nostro problema, delle regole. Bisogna seguire quelle regole, quelle procedure per risolvere il problema. Nulla è lasciato al caso. Ecco, in definitiva, il TPP, che continua senza gli Stati Uniti d'America a novembre, quelli sono i paesi che ci sono adesso, come vedete non ho messo gli Stati Uniti d'America perché la famosa firma di Trump ha messo fine alla partecipazione americana a questo trattato, però nel novembre, per esempio, Nuova Zelanda e Giappone, che sono i primi due che ho messo, loro l'hanno ratificato, tutti gli altri diciamo partecipano alla discussione, ma chi l'ha già ratificato sono Nuova Zelanda e Giappone. Giappone che peraltro è sempre stato contrario, a lungo era stato contrario, perché temeva che il TPP portasse dell'eccessiva liberalizzazione che non potesse più proteggere i propri contadini e la propria industria automobilistica. Però alla fine l'ha ratificato Giappone e Nuova Zelanda. Allora, cosa stabilisce il TPP? Il TPP stabilisce tutta una serie di standard di alto livello che dovrebbero impedire ai singoli paesi poi di invece adottare relazioni semplicemente bilaterali, di fare regole a margine, di fare degli incisi e così via. No, facciamo delle regole che vanno al di là e che vanno bene per tutte. In particolare, le regole più importante, questo me l'ha detto questo Jeff Rabbit, che era l'ex ambasciatore dell'Australia a Pechino, ho avuto un, insomma, l'ho conosciuto, ci siamo visti qualche volta, abbiamo anche chiarato un po' il fatto che le interviste, lui mi spiegava, lui un apologeta, cioè lui è un fan di questa roba qua, lui mi diceva, questo è un trattato di alto livello perché ci permette, per esempio, di andare, le tariffe si fermano al confine, cioè noi viviamo già in un mondo di tariffe basse, le tariffe protezioniste, cioè l'importazione delle merci. Il problema sono tutte quelle barriere non tariffarie che ci sono all'interno dei paesi, cioè quando una merce poi entra nel paese ci sono per esempio tutta una serie di arzigogoli legali per cui la merce locale finisce comunque molto spesso per essere protetta nei confronti di quella straniera, quindi dei trucchi legali per cui magari è più difficile per le fabbriche che importano le fabbriche straniere, per le imprese straniere di accedere a quel mercato lì e così via. Quindi il TPP secondo lui serviva anche a entrare nei paesi e scardinare queste tariffe, queste barriere non tariffarie. La Cina, nel momento in cui gli Stati Uniti recedono dal TPP, quindi trattato ad alto livello di liberalizzazione, riprende quota il progetto alternativo cinese. La sigla è un po' difficile, RCEP, però adesso me la dimentico sempre, in inglese com'è? Sì, Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership, che vedete già nel nome contiene quella che per noi è un paradosso, una contraddizione. Regional e comprehensive, cioè regionale e globale. E questo è sia regionale che globale, però in Oriente la contraddizione aristotelica tende a non esistere. Quindi mentre noi A è diverso da B, là molto spesso A è un po' B e B è un po' A. Per cui una cosa regionale può essere anche globale dal punto di vista asiatico. Quindi questo Regional Comprehensive Economic Partnership, che cosa stabilisce? Abbiamo visto il TPP, no? Che va in tutti i vari settori a dettare delle regole. È una piattaforma. Stabilisce, il virgolettato viene da uno degli incontri, è ancora in corso d'opera, cioè stanno continuando a incontrarsi per decidere delle cose, sbussare degli angoli, non esiste ancora un trattato. Si parla di miglioramenti significativi rispetto ai precedenti accordi di libero scambio, pur riconoscendo le diverse specificità dei paesi che vi aderiscono. Che vuol dire? Sì, apriamo un pochino i nostri mercati, però teniamo sempre conto delle esigenze specifiche di ogni paese e non esageriamo con queste regole che poi ci vincolano e non siamo più in grado di tornare indietro. Ricordate il discorso del riso che abbiamo fatto prima. E poi si parla di un alto livello di liberalizzazione delle tariffe. Non è la liberalizzazione delle tariffe, un alto livello di liberalizzazione delle tariffe, che può voler dire tutto e niente, cioè qual è l'alto livello di liberalizzazione? È un'intenzione, è come dire, sì, andiamo tutti uniti verso un mondo, una liberalizzazione maggiore, però riserviamoci comunque di fare dei passi indietro. Jeff Rabbit, il famoso ambasciatore di cui vi ho parlato prima, quando l'ho incontrato mi ha descritto così, la differenza tra quello che era o è il TPP e quello che invece è RCEP a guida cinese. Per chi non parla inglese, traduco. Ok. Il TPP è un accordo di alto livello per la globalizzazione nel XXI secolo. Gli accordi tradizionali si fermavano. Successo qualcosa? Aspetta che si. Fermi tutti. Gli accordi tradizionali, gli accordi tradizionali si fermavano al confine e avevano soprattutto a che fare con le tariffe. Questo accordo è progettato molto per andare oltre il confine e per cercare di armonizzare regole tra tutti i partecipanti, in modo che in un mondo in cui le tariffe sono molto basse, altre forme di barriera, le cosiddette barriere non tariffarie, non bloccano, non inficiano il flusso di mercato delle merci, dei servizi e dei capitali. Non era stato iniziato dagli Stati Uniti, ma quando Obama ha lanciato il suo Pivot to Asia, il TPP è diventato una delle chiavi, uno degli elementi centrali di questa strategia. Una volta, quando verrà realizzato, sarà molto difficile cambiarlo, ed è su questo che molti paesi non sono d'accordo. È per esempio molto difficile per la Cina aderire a un accordo di questo tipo per gli alti livelli di liberalizzazione. La Cina avrebbe problema con grandi livelli di apertura, specialmente per quanto riguarda i servizi finanziari, la proprietà immobiliare e i regolamenti su internet. In secondo luogo, oggi Pechino non vuole firmare qualcosa che è deciso da altri, un accordo stabilito da altri. Vuole essere direttamente parte della fondazione di questi accordi. In tal modo, cioè a questo scopo, la Cina sta lavorando a Regional Comprehensive Economic Partnership, che non è alternativa al TPP. Uno è un alto livello di accordo, basato su impegni che possono essere imposti, mentre il RCEP è qualcosa che piace un po' di più dalla Cina, perché è flessibile, non è obbligatorio, non lega. Questo è quello che dice lui. Flessibilità, quindi. Gli Stati Uniti d'America vogliono stabilire delle regole a propria immagine e somiglianza e vogliono che tutti si adeguino a quelle regole. La Cina vuole creare delle piattaforme in cui tutti stanno dentro a livello intenzionale, ma dove al cui interno può succedere tutto il contrario di tutto. Non finisce lì con la regola. La regola è solo il punto di partenza da cui poi si comincia a discutere e si trova una soluzione che stia più o meno bene a tutti senza che ci siano delle regole imposte. È una visione molto particolare, molto cinese, del diritto. USA, approccio culturale degli Stati Uniti, l'eccezionalismo. Abbiamo un ruolo unico nel mondo. Renderlo simile a noi. Più il mondo sarà simile a noi e più sarà pacifico e sicuro. Questa è l'ideologia dell'eccezionalismo USA, su cui potete leggere tantissime cose. Cina, Zhongguo, l'impero di mezzo, non è una potenza imperialista tradizionalmente intesa, perché non vuole occupare e governare altri paesi, ma circondarsi di cosiddetti stati tributari che ne riconoscono un'autorità simbolica, rendano omaggio alla sua civiltà, alla sua storia, restando fondamentalmente di seguire un proprio modello. Il modello degli stati tributari era il modello imperiale cinese, era il modello con cui l'imperatore celeste si rapportava a tutti i paesi di cultura confuciana che stavano attorno, che beneficiavano di questa situazione. Cioè, molto spesso la Cina aveva delle... La sua bilancia commerciale nei confronti dei paesi che la circondavano di cultura confuciana, il Giappone, la Corea, eccetera, era negativa. Ma così si garantiva la pace ai confini e una posizione di superiorità puramente formale, simbolica, che garantiva l'identità e la sicurezza della Cina stessa. L'altro elemento più contemporaneo è la necessità di consenso per il Partito Comunista Cinese che si basa essenzialmente, questo consenso, sulla stabilità e sulla sicurezza, cioè sulla stabilità interna della Cina e sulla sicurezza ai confini. La Cina non deve sentirsi minacciata. Molto di ciò che accade al di fuori della Cina riguarda questa necessità di sicurezza per la Cina e il partito. Quindi abbiamo da una parte una potenza estroversa come gli Stati Uniti d'America che si sente investita in qualche modo di questa missione quasi evangelizzatrice di convertire il mondo, far diventare la propria immagine e somiglianza, e invece abbiamo una potenza tradizionalmente introversa come la Cina che si rapporta al mondo sempre per garantire una propria sicurezza e stabilità interna, anche se nel mondo contemporaneo, dove la regola fondamentale è quella dell'interscambio e della globalizzazione, la Cina comunque esce, si rapporta al resto del mondo con delle sue proposte, però ha sempre in mente questa cosa qua. Sentiamo cosa ne pensano i cinesi. Wang Yiwei è un curioso personaggio, è un signore che anche lui l'ho intervistato e l'ho sentito a diverse conferenze, è un intellettuale nazionalista cinese. In genere sono dei personaggi molto poco piacevoli, nel senso che hanno un po' questo misto di vittimismo e arroganza, per cui pensano, cioè hanno questa ansia di che venga riconosciuta il nuovo status di superpotenza della Cina e così via. Lui però invece è un personaggio interessante, è membro di molti think tank, anche centri di studio, ed è stato anche all'estero per conto del governo, in missioni diplomatiche, quindi uno, diciamo, di quegli intellettuali cinesi che ha dei contatti forti con il nucleo del potere politico. Allora lui dice, mi ha detto questo, poi se volete vi racconto come me l'ha detto, perché è anche quello più sono divertente. Dice, l'attuale modello di globalizzazione è stato lanciato dagli Stati Uniti negli anni '80, secondo i principi del neoliberismo, libero mercato e democrazia politica esportato ovunque. Ha fatto parecchi danni, pensiamo alle guerre, l'Iraq, il regime change e così via. Quindi ora tocca ad altri prendere il testimone, sottinteso. A noi. E dice, rispetto al neoliberismo rispetto al neoliberismo statunitense, lo stile cinese presenta tre differenze principali. Il liberismo statunitense si basa sulla libera circolazione di capitali e crea bolle finanziarie, crisi del 2008, eccetera. Mentre quello cinese è più basato sugli investimenti che finiscono nell'economia reale. Per uno come me che vive in Cina è piuttosto bizzarro sentire questo. La Cina è un paese che vive di bolle finanziarie, cioè la bolla immobiliare, la bolla, addirittura c'è la bolla del vino. Il vino viene, c'è la bolla del Bordeaux. Non sapete dove c'è la bolla del Bordeaux in Cina? Andate a vedere come è cresciuto il prezzo del Bordeaux negli ultimi 10 anni. Se vedete, c'è un bellissimo documentario che vi consiglio di vedere, che si chiama Red Passion, che parla di passione rossa, non rossa nel senso della Cina, nel senso del Bordeaux, del vino rosso, ed è racconta proprio, cioè, a un certo punto c'è una curva, un grafico che fa vedere come è cresciuto il prezzo del Bordeaux negli ultimi anni, e a un certo punto fa così e poi va su così. E lì sono arrivati i cinesi, perché hanno con zero cultura del vino, anche se adesso comincia ad esserci qualcuno che si intende di vino, ma con zero cultura del vino, allora da un lato ci sono i cinesi con zero cultura del vino, ma tanti soldi e tanta voglia di investire in qualche cosa. Dall'altro lato ci sono i francesi che riuscirebbero a vendere anche... non voglio essere volgare, però perché se riescono comunque a impacchettarlo bene, no? Sempre un po', a differenza di noi italiani. E quindi questa domanda, questa offerta si incontra e i francesi riescono a vendere ai cinesi l'idea che il Bordeaux è il vino migliore del mondo, è quello che fa più figo, è quello che ti fa fare bella figura in società e così via. Da quel momento in Cina il Bordeaux diventa oggetto di speculazione. Uno si compra un Chateau Lafite, un Chateau di qui, un Chateau di là, e tengono le bottiglie, se le tengono e poi le rivendono a distanza di anni a prezzi assolutamente pompatissimi. Non se lo bevono. Cioè, ok, ci sono gli estimatori, così anche io compro il botto, quello del supermercato, quando sono in Cina, però se li tengono lì quelle bottiglie, perché ormai è diventato consenso comune che quella cosa lì vale, e quindi io oggi la compro una bottiglia di Bordeaux a $1,000 e dopodomani sono sicuro che c'è qualcuno che me la compra a 3,000 e tra 3 giorni c'è qualcun altro che la compra a 5,000 e così si creano le bolle speculative cinesi. Dopodiché, essendo cinesi, cosa fanno? Aprono le bottiglie di Bordeaux, lo tagliano, cioè, perché c'è una bottiglia che vale 5,000. A questo punto cerco di averne 6 di bottiglie che valgono 5,000. Quindi aprono quelle bottiglie, ci allungano il loro bowl, il loro vino Great Wall, e così, e poi loro ci rimettono il tappo, oppure fanno un tappo uguale a quello del Bordeaux made in China. E ti vendono queste 6 bottiglie di Bordeaux tratte da Great Wall, e poi ce ne hanno 6 di bottiglie di Bordeaux. No? E funziona per il vino, funziona per l'arte, il mercato dell'arte, comunque adesso non voglio dilungarmi troppo, adesso ne parliamo. Poi Wang Yiwei mi dice anche, il liberismo statunitense, il vecchio stile, quindi il liberismo statunitense, ruota intorno alle imprese statunitensi, mentre il secondo, il nostro, è più inclusivo, dà più peso all'Asia e ai paesi meno industrializzati, è più equilibrato tra nord e sud, incrementa il rapporto sud-sud. Vero, abbastanza vero, vero. La Cina incrementa il rapporto sud-sud. Allora, la Cina si autorappresenta a seconda delle circostanze, sempre le circostanze che vanno valutate, a seconda delle circostanze si autorappresenta o come nuova potenza globale che deve sedersi al tavolo alla pari con gli Stati Uniti d'America, oppure come paese capofila del terzo mondo, a seconda degli interessi e si autorappresenta in una maniera o nell'altra. Questa cosa del rapporto sud-sud per loro è molto importante, perché quindi quando vogliono reclamare qualcosa sulla scena internazionale a nome del terzo mondo, lo dicono: noi in Cina siamo terzo mondo, vogliamo essere quelli che portano avanti le istanze del terzo mondo. Quindi il rapporto sud-sud è una cosa molto importante per loro, anche perché non sono schizzinosi. Noi sappiamo la presenza della Cina in Africa, cioè come la Cina ha conquistato tantissimo terreno in Africa e in altri posti del mondo in via di sviluppo. Perché sostanzialmente fa affari con tutti. Ricordiamo sempre il famoso discorso degli standard. Noi, l'Occidente, tende a stabilire degli standard, poi anche noi predichiamo bene e razzoliamo male. C'è il famoso detto degli americani: no? He's a bastard, but he's my bastard. So, quindi, se uno è un, può essere anche un dittatore, quello che vuoi, però se è dei nostri, però se non è dei nostri, quello lì lo isoliamo. Il cinese assolutamente no. Quando nel rapporto sud-sud loro vanno in Africa e trattano con le democrazie, trattano con le non democrazie, trattano con i ras locali, trattano con tutti. E infine, anche qui elemento dell'autorappresentazione della Cina come capofila del mondo in via di sviluppo, a livello di istituzioni internazionali, il modello cinese è multilaterale, cioè da sempre, da anni, la Cina chiede più rappresentanza per sé e per gli altri paesi in via di sviluppo all'interno delle organizzazioni sovranazionali come il WTO, come il Fondo Monetario Internazionale, come la Banca Mondiale e così via. Non gli viene data questa rappresentanza, si fa le sue istituzioni. E quindi, per esempio, abbiamo la Asian Infrastructure Investment Bank, nuova creazione cinese, la banca asiatica delle infrastrutture e degli investimenti, che è lo strumento finanziario con cui la Cina cerca di costruire la via della seta, che vedremo. Ed eccola qua. Qual è il dispositivo principale con cui la Cina sta in questi giorni globalizzandosi? One Belt, One Road, Yi Dai, Yi Lu, una cintura, una via. E cioè il progetto di nuova via della seta basata sostanzialmente su una cintura, la cintura, come la chiamo, la cintura della via della seta marittima, sostanzialmente, una rete di collegamenti marittimi che partono dal sud della Cina, attraverso lo stretto di Malacca, passano, circumnavigano il sud-est asiatico, poi arrivano al Golfo del Bengala, vanno di là, circumnavigano la Cina, poi arrivano fino alle coste dell'Africa da una parte, dall'altra parte salgono a Suez, entrano nel Mediterraneo e noi italiani siamo lì col piattino dell'acquestua perché vogliamo che arrivi anche da noi sta benedetta via della seta marittima, tant'è che la nostra diplomazia è attivissima per cercare di vendere ai cinesi i porti di Trieste e di Venezia. Prima ci abbiamo provato con Taranto, ma essendo Taranto un caso irrecuperabile, alla fine, visto che i cinesi stavano costruendosi i loro porti su per la dorsale balcanica, quindi si sono comprati il Pireo praticamente, poi porti su nell'ex Jugoslavia, e allora adesso i nostri stanno cercando di correre per dirgli che Trieste è un porto bellissimo, Venezia, no, Venezia c'è la laguna, scusate, no, Venezia, adesso scaviamolo, facciamo più profondo, così potete venire anche con le grandi navi, porta container e così via. Quindi questa è anche quella marittima, e poi c'è quella terrestre, che è ancora più importante forse, quella terrestre, che dallo Xinjiang cinese, quindi dalla provincia più occidentale della Cina, attraversando l'Asia centrale, arriva fino all'Europa, fino al Medio Oriente da una parte, sale in Russia dall'altra, e poi arriva fino alla nostra Europa orientale, all'Europa centrale e così via. Allora, questa proposta, qualcuno l'ha definita la prima proposta della Cina al mondo. Io ho provato a identificare quelle che sono, secondo me, quindi voi andate, non credetemi, andate a leggere anche l'altra roba, quelle che sono, secondo me, le ragioni fondamentali della nuova via della seta. Primo, la Cina dipende dai mercati mondiali per le materie prime e l'energia. Nel 1985 era totalmente autosufficiente, per esempio, nel consumo di petrolio. Oggi è di gran lunga l'importatore numero uno. E tutto questo rifornimento di petrolio, ma non solo, di altre materie prime, passa attraverso l'imbuco dello stretto di Malacca nel Mar Cinese Meridionale. La via della seta è un percorso alternativo. Se voi provate a fotografare mentalmente, se ce l'avete in mente, una cartina, avrei dovuto mettere la foto, scusatemi, avrei dovuto forse metterci una bella mappa a questo punto. E se voi provate, ma posso provare? Vabbè, lascia stare. Se voi pensate a immaginare, a fotografare la mappa, voi vedete che proprio lo stretto di Malacca è una roba strettissima, no? Quindi tra Indonesia, Malesia, quella zona lì. Ed è facilmente bloccabile, cioè in caso di conflitto una marina, cioè chi ha la superiorità militare potrebbe strangolare la Cina, uguale Stati Uniti d'America, potrebbe strangolare la Cina. Letteralmente se blocchi quel passaggio lì non arrivano più i rifornimenti. E quindi la facciamo via terra anche, perché questa è una via alternativa. Secondo, ricostituzione del sistema degli stati tributari, di cui abbiamo parlato prima. Cioè, la Cina compete con la Russia in Asia centrale. Di facciata sono molto amici, sono anche concordi nel contrastare il modello, il pensiero unico occidentale, cioè l'idea che il modello politico della libera democrazia occidentale sia assoluto, sia la ricetta buona per tutto il mondo, e così Putin soprattutto, che ha, dopo le sanzioni successive alla Crimea, soprattutto ha bisogno della Cina come sbocco per le proprie materie prime, e quindi è molto, cerca di essere molto amico della Cina, ma non sono alleati naturali. Nel senso che c'è questa competizione per il controllo dell'Asia centrale, l'ex Asia centrale sovietica, tutti gli stan dell'Asia centrale. Kashgar e lo Xinjiang, cioè quindi la provincia occidentale della Cina, quella che pervasa peraltro da un conflitto etnico, che è già Asia centrale, diventerà il fulcro di un'area economica integrata in tutta l'Asia centrale verso l'oceano indiano attraverso il Pakistan. Tant'è vero che l'India non è per niente contenta di questa cosa qua. E poi la politica delle infrastrutture. La costruzione della rete sia per garantire l'approvvigionamento, sia per smaltire la propria sovrapproduzione, che è un grosso problema in Cina. Cioè la Cina produce per dare posti di lavoro, fondamentalmente, produce troppo cemento, acciaio e così via. Ne sanno qualcosa le nostre acciaierie che si trovano, che l'Europa sta contestando la Cina al WTO, scusate, perché sussidia fondamentalmente l'acciaio cinese che sbarca da noi qua a prezzi bassissimi e quindi mette fuori mercato il nostro. Tutti i miei amici che lavorano nell'acciaio, e molti dei miei amici che lavorano nell'acciaio così hanno letteralmente perso il lavoro perché non, dicono, non c'è più crescita, non c'è più sviluppo lì. E quindi la Cina deve trovare un modo per smaltire questa sua sovrapproduzione, questa sua oversupply. Badate che è lo stesso modello che ha applicato in casa sua. Il problema è che in casa sua, cioè, finisce a un certo punto lo spazio. Cioè la Cina è un paese che si è sviluppato soprattutto nella sua parte orientale, no? Le città Shanghai, Pechino. La Cina storica, la Cina ricca, è il 10% del territorio cinese, la parte orientale che era la terra fertile, mentre il resto è brullo, ci sono gli altopiani, c'è il deserto in Xinjiang, c'è l'altopiano in Tibet. Quindi la ricchezza della Cina è sempre stata oriente. È lì anche che si è sviluppato la parte orientale meridionale. È lì anche che si sono sviluppati i commerci, l'industria e così via. Ora, per riuscire a continuare a crescere, la Cina ha cercato di colonizzare questa parte occidentale e quindi quello che sta facendo è di costruire tutte le infrastrutture anche occidentali. Se voi andate sull'altopiano tibetano oppure nella valle del fiume Giallo, voi vedete cantieri infiniti sul fiume Giallo. Il modello in genere è quello di costruire ponti, strade, così via, di cui c'è bisogno, ok? Perché ancora viaggi, per esempio, sull'altopiano tibetano, io poi ho intervistato della gente di lì, mi dicevano, no, adesso si sta meglio che 10 anni fa, perché adesso si viaggia, guarda che bella strada che c'è qui, eccetera, eccetera. Però il modello è questo, costruisci l'infrastruttura, poi in genere di fianco ci costruiscono anche il compound di case nuove, di palazzi e così via, e così stanno cercando di creare sviluppo attraverso questo alto investimento in infrastrutture e in costruzioni. Non si sa se questa cosa funziona, perché poi le costruzioni rischiano di rimanere vuote, cioè ci deve essere una domanda prima di un'offerta, però loro credono in questo modello. Prima o poi finirà la Cina, cioè nel senso che prima o poi non potranno più costruire e quindi cercano di esportare questo oversupply negli altri paesi, lungo tutta l'asse dell'Asia, la dorsale di Eurasia, no? E quindi vanno negli Stan, costruiscono le strade, io sono stato in Uzbekistan, in Kirghizistan, sono stato in diversi paesi a fare delle storie ed è tutta la presenza cinese fortissima, cioè costruiscono strade dappertutto, in Kirghizistan c'è una strada che prima andava da Bishkek, la capitale, giù a Osh, che è l'altra città principale, che era la vecchia camionabile, diciamo così, che nella vecchia Unione Sovietica partiva dal cuore dell'Unione Sovietica, scendeva attraverso tutti gli stati e arrivava in Afghanistan. Era quella attraverso cui hanno anche fatto l'invasione dell'Afghanistan all'inizio degli anni '80. E ancora quella strada lì, ed è intasata di camion, è intasata di tutto. C'erano due proposte. I tedeschi, ve la rifacciamo, ve la ristrutturiamo, ve la sistemiamo, facciamo a dei costi bassi e vi diamo anche la gestione, e vi diamo la gestione gratis, cioè facciamo tutti i lavori di sistemazione, la manutenzione di questa strada per i prossimi 20 anni gratis. Ok, i cinesi, ve ne facciamo un'altra, nuova. Hanno allungato. Si dice, lì dicevano, poi i cinesi hanno anche allungato le mazzette ai politici locali, eccetera, eccetera, ha vinto il modello, hanno vinto la proposta cinese. E quindi adesso hanno un'altra strada che passa da un'altra parte. Non so quale delle due sarebbe stata meglio, però, però questa è la forza della presenza cinese. Non manca la liquidità in Cina e non manca il cemento e l'acciaio. Quindi arrivano e costruiscono. E non manca un'altra cosa, la manodopera. La manodopera cinese di basso livello, che non serve più per lo sviluppo economico cinese, adesso viene esportata. Viene esportata in Africa, viene esportata in Asia centrale, vanno a costruire queste grandi opere con caratteristiche.
Già hanno fatto, perché in America la ferrovia non è costruita da indiani.
Come?
In America la ferrovia non è stata costruita dal pelle rossa.
Dai cinesi alla fine dell'Ottocento. Quello era un altro tipo di emigrazione, continua a stare a soffrire. Era un'altra fase, però sì, sono loro, cioè è i numeri, no? I grandi numeri dei cinesi. Questa idea di globalizzazione cinese ha trovato una sua formula politica nel socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, che è la formula che è stata enunciata dal presidente cinese Xi Jinping a ottobre durante il 19° congresso del Partito Comunista Cinese, quello che l'ha reinsediato per i prossimi 5 anni. Questa formula è entrata sia nella costituzione del Partito Comunista, sia, ed è notizia di ieri, nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, cioè quindi sia nel partito sia nello Stato. Perché questa cosa è importante? Beh, perché solo Mao precedentemente aveva una sua teoria inserita nelle due costituzioni, anche Deng Xiaoping. Ma Deng Xiaoping è entrato nella Costituzione, il pensiero di Deng Xiaoping è entrato nella Costituzione a Deng Xiaoping morto nel 1997. Xi Jinping è l'unico, dopo Mao Zedong, che ha visto il proprio pensiero inserito nelle due Costituzioni con lui ancora in vita. Dal punto di vista simbolico, ma anche molto concreto, c'è consenso nel ritenere che questo è proprio il segno dell'enorme potere che Xi Jinping ormai ha, ha in Cina. Che cos'è? Perché non vuol dire niente la forma. Il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Tutto il contrario di tutto. Bene, la BBC, che adesso ho linkato, ha provato a sintetizzare in 14 principi guida, che adesso vi apro l'articolo della BBC. No, non vogliamo tradurre, traduco lì. No, perché in genere i traduttori automatici sono poi piuttosto ridicoli. Allora, adesso proviamo a vederli questi 14 punti, poi dopo io provo a sintetizzarli nella slide successiva. Vediamo adesso rete permettendo, perché io non me li ricordo, quindi ho bisogno di vederli qua.
Dica.
Ce la può fare. Se no andiamo direttamente alla slide successiva, poi 14 punti specifici ve li vedete voi, vi do il link. C'è ancora 5 minuti?
Quello che sei.
Va bene, non ce la fa. Aspetta, riprovo.
Perché non c'è?
Eccolo qua. Ok. Vabbè, qui bla bla bla, i 5 punti. Com'è, si allarga schermo? Vabbè, niente. Eccoci qua. Supremazia del partito. È necessario aderire alla leadership del partito in tutti gli ambiti, nel partito, nel governo, nel settore militare, tra la gente, nell'accademia, quindi nell'università, e in tutti i circoli il partito guida tutto. Quindi casomai ci fosse stato qualche ma è un partito benevole, perché c'ha un approccio umano-centrico, popolo-centrico, ok?
Anche questo non mi dico.
Il popolo è il creatore della storia, così come la forza fondamentale che determina il futuro e il destino del partito e del paese. Dobbiamo aderire alla posizione principale del partito, per creare un partito che serva agli interessi del pubblico e che governi il paese per il popolo. Approfondire le riforme, quindi il popolo al centro, però insomma bisogna fare delle riforme. Bisogna aderire all'approfondimento delle riforme. Solo il socialismo può salvare la Cina. E solo le riforme, le aperture possono sviluppare la Cina, e quindi di sviluppare il socialismo e di sviluppare il marxismo. Quando si parla di riforme, come da noi, si parla di riforme capitaliste, come possono approfondire il socialismo e il marxismo. Questo fa parte dei grandi paradossi della Cina. Poi, nuove idee, new development ideas, nuove idee di sviluppo. È necessario aderire a nuovi concetti di sviluppo. Lo sviluppo è il fondamento, lo sviluppo deve essere scientifico, lo sviluppo eccetera eccetera. Questo per dire che comunque c'è un'idea molto sviluppista del futuro cinese. Cioè è lo sviluppo, questa è proprio un'ideologia della Cina degli ultimi 40 anni. Cioè l'idea, se volete, qui c'è un buon elemento di socialismo. Cioè l'idea che lo sviluppo economico, la pancia piena, è la soluzione a gran parte dei problemi. Cioè, è proprio questo, è materialismo, ma anche pragmatismo tipicamente cinese. Istituzioni rappresentative, eccetera, eccetera, dobbiamo farsi il titolo governante, quindi praticamente questo è il centralismo democratico. Il partito sta al centro, però ci devono essere tante istituzioni che devono fare riferimento al partito. Il rule of law, stato di diritto, su questo potremmo parlare ore. Vi basti sapere che lo stato di diritto, secondo caratteristiche cinesi, da molti osservatori occidentali è ritenuto, usando la distinzione anglosassone, più un rule by law che un rule of law, cioè il governo attraverso il diritto, non il diritto che si pone al di sopra di qualsiasi istituzione. Cioè, il diritto non è al di sopra del partito. Il partito usa il diritto come strumento per governare. È una cosa diversa. Questo è lo stato di diritto, lo stato di diritto secondo caratteristiche cinesi. Valori socialisti, eccetera eccetera, welfare, perché il popolo è al centro, quindi bisogna dargli anche un welfare a questo popolo, coesistenza con la natura, la svolta verde, la svolta ecologista, basta con lo sviluppo, basta con la fabbrica del mondo, basta con lo sviluppo basato sulla grande industria di Stato, che appunto che crea anche la sovrapproduzione di cui sopra, che non ci serve più. Bisogna creare una crescita sostenibile, perché come voi sapete bene la situazione ambientale cinese è piuttosto problematica. Forte sicurezza nazionale, sicurezza. Questo potrebbe essere probabilmente sottoscritto da moltissimi altri paesi. L'autorità del partito sull'esercito. All'interno dell'esercito popolare di liberazione, l'esercito popolare di liberazione può essere sempre una mina vagante, può essere sempre qualcosa che sfugge al controllo politico. Soprattutto l'esercito popolare di liberazione negli ultimi anni è così corrotto fin nelle fondamenta che all'interno della Cina stessa si dice che non potrebbe vincere nessuna guerra perché ci sono militari che si vendono addirittura le targhe delle automobili perché delle automobili di servizio perché se tu c'è una targa militare non paghi il casello autostradale, c'è tutta una serie di benefici. Quindi addirittura le famose bolle speculative, c'è anche una bolla speculativa delle targhe delle militari. Riaffermare la unità nazionale e quindi Hong Kong, Macao, le zone amministrative speciali, qui si riferisce al fatto che sono parte della Cina e nessuna pulsione indipendentista sarà tollerata, vedi il movimento di Hong Kong Occupy del 2014. E poi la solita questione di Taiwan, voi sapete che Taiwan è una delle tre T che sono non l'innominabile, si possono nominare, però bisogna nominarle secondo quella che è la narrativa ufficiale, Taiwan, Tibet, Tiananmen. Sono le tre T su cui la censura in genere è più stretta. Ma anche qui, Taiwan. Ma Taiwan di fatto è un paese indipendente. Io adesso se c'è qualche cinese mi denuncia immediatamente, mi ritiro dal visto, guarda. Però Taiwan di fatto è un paese indipendente, solo che non si può dire. E anche questa è una soluzione molto asiatica, molto cinese. Il fatto che una non soluzione spesso è una soluzione. Quindi lo sappiamo che ci avete il vostro Parlamento, le vostre leggi, il vostro tutto, e che non ve ne frega niente di quello che decidiamo qui in Cina continentale. Però non si può dire, perché per noi voi siete una provincia ribelle che prima o poi sarà riunita con la madre patria. E vanno avanti così, con una non soluzione da una parte all'altra. L'importante è che non si violi un certo tipo di relazione formale. E infine quello che aveva detto Xi Jinping, che aveva detto, infine c'è anche la disciplina del partito, che fondamentalmente è la forte campagna anticorruzione all'interno del Partito Comunista Cinese che sta andando avanti dal 2012, da quando lui ha preso il potere. Il partito era ormai così corrotto che stava perdendo ogni consenso a livello di popolo. Hanno cominciato questa campagna di corruzione che ha portato centinaia di migliaia di funzionari sotto inchiesta. Molti sono stati condannati, altri no. È la famosa campagna contro le tigri e contro le mosche. Le tigri sono gli alti funzionari, quelli più vicini al cuore del potere politico, le mosche sono i piccoli funzionari. Intorno al 2014-2015 le tigri erano già state tutte eliminate. Se volete fare una ricerca andate a vedere i casi di Bo Xilai, i casi di Zhu Yongkang, tutti quei grandi funzionari di Stato che erano sì corrotti probabilmente, ma fondamentalmente erano gli avversari interni di Xi Jinping. Da allora c'è stato un picco della campagna di corruzione, proprio se andiamo a vedere anche i numeri dei funzionari arrestati, e poi dopo è sceso, ma quello che qui ci dicono è che non finisce, sarà la nuova normalità. Perché non è che, come dico i napoletani, andrà passando un tanto e poi torna tutto come prima. No. D'ora in poi la campagna anticorruzione continuerà e saranno puniti i comportamenti, i comportamenti di malaffare. E cos'è la campagna anticorruzione? Appunto, c'è chi dice che fondamentalmente è un regolamento di conti all'interno del potere. C'è chi dice invece che è il passaggio necessario che hanno dovuto fare per mantenere il partito al potere. Io ritengo sia vero in tutte e due. cioè non sono, non sono vicino a quella posizione di gran parte della stampa occidentale per cui è tutto un regolamento di conti. No, c'è stato un regolamento di conti, però c'è anche la necessità di rendere più efficace la macchina burocratica, la macchina del partito, perché c'erano troppi sprechi, troppe ingiustizie e si stava creando, e questo crea il famoso discorso sulla necessità di stabilità, e questo era destabilizzante. Era destabilizzante. Sì, vabbè, poi se ne avete ci dilunghiamo ancora. E infine, come ultimo punto, al penultimo qui, questo, questo comune destino umano, che è una formula che Xi Jinping usa molto quando va nei consessi internazionali, questa idea che l'umanità fondamentalmente sia una comunità dei destini, cioè siamo tutti legati e così via. Ora, tutti questi punti qua, io ho provato a sintetizzarli secondo la mia personalissima visione, così. Siamo di fronte, parliamo questa Cina, cos'è questa nuova, questa Cina, questo modello, questa Cina nuova, cos'è, protagonista o potenza? Non dico protagonista. Nuova protagonista globale. Così come si delinea sotto la presidenza di Xi Jinping, ricordiamoci, probabilmente il più potente leader cinese dopo Mao Zedong, si sta delineando come una specie di autoritarismo efficiente e sostenibile. Di nuovo, paradossi. Come fa un autoritarismo a essere efficiente e sostenibile? Loro non ci credono, evidentemente. E cioè, come abbiamo visto, il controllo del Partito Comunista su ogni aspetto della vita politica e sociale cinese. Non è possibile costruire aggregazione in odore di politica fuori dal Partito Comunista Cinese. Negli ultimi anni c'è stato un giro di vita incredibile, per esempio nei confronti delle ONG. C'è una nuova legge sulle ONG che le mette direttamente sotto il controllo del partito, delle ONG straniere, soprattutto quelle che pigliano soldi dall'estero. Non è possibile pigliare soldi all'estero. E altre forme di aggregazione che potevano puzzare di politica sono state duramente represse, come il movimento degli avvocati Wei Chuen, gli avvocati per i diritti civili. Pensiamo al caso di Liu Xiaobo, il premio Nobel che è morto l'anno scorso, che fu messo in carcere, condannato a 10 anni, perché aveva fatto circolare questo documento, Carta 08, che era di fatto un documento per la costituzione di un partito politico alternativo al Partito Comunista Cinese. E così via. Controllo del Partito Comunista su ogni aspetto della vita politica e sociale cinese. Il benessere del popolo al centro, perché questo è un presupposto del socialismo, e dall'altra parte perché è la fonte della stabilità e del mantenimento del potere da parte del partito. Riconversione verde e sostenibile dell'economia, per evidenti ragioni evidenti. E infine la sempre maggiore apertura della Cina al mondo nel segno della globalizzazione. Diciamo che adesso siamo a questo punto qua. Quello che sta succedendo adesso, poi se volete ci dimoniamo su casi, storie specifiche, eccetera, eccetera. Però è questo. Io vi saluto, finisco qua, quella è la mia mail per chi vuole scrivermi. Mi faccio un piccolo spottino finale. Ho scritto un libro, è uscito a settembre, e quello, se non... Le cose di cui abbiamo parlato oggi sono, diciamo, fanno da sfondo, questo è più che altro una raccolta di storie, di reportage e così via. Quindi mi sono permesso, l'abbiamo già presentato qua, cos'era, settembre, ottobre. Va bene, grazie.
Bene, grazie Gabriele. Sembra un quadro di come si sta ridelineando la situazione del mondo con grande, grande chiarezza. A lui la parola.
Fedele alla tradizione.
Un attore molto interessante, soprattutto per un giornalista, ma forse un giornalista che lavora con le parole, come Mattoni, no? Le parole sono codici, codici. Mi fa la cortesia fare un'analisi fra due frasi che lei ha usato nella prima presentazione. Globalizzazione è globale, cosa è la differenza?
Raccogliamo
perché senti più tranquillo.
No, va bene,
bene. Ecco. Grazie, perché mi è piaciuta molto la presentazione di Italia.
Grazie.
Mi sentite meglio? Io volevo chiedere due o tre cose che ho ripristinato casualmente sul Financial Times, che si sta parlando molto della Cina. Che mi sono segnato. Una è che ho avuto un articolo molto interessante, cui sembra che la Cina stia traoccando i dati per mascherare la ripresa della crescita economica. E quindi una pubblicità, diciamo, per minimizzare la ripresa economica. Sì, però secondo i giornalisti
è tutto
superiore a quella che loro vorrebbero. Poi ho detto che questa grande firewall, questo grande blocco su internet che stanno ultimando e che sta mettendo in crisi anche molte multinazionali occidentali che devono adottare dei protocolli interni costosi, dei private virtual network per cercare di bypassare questo controllo sempre più forte, ma sembra che siano potenti, perché sembra che la Cina riesca ormai a cinese riesca a bloccare internet. Tra l'altro c'era questa classifica del terzo anno consecutivo, la Cina è un paese peggiore al mondo come libertà sul web, addirittura peggiore di Iran, dei paesi che ci esporteremmo più arretrati da questo punto di vista. E volevo chiedere perché la Cina è così ancora opaca e perché soprattutto per l'internet, dal suo punto di vista che adesso è più civile. Grazie.
Prendendo spunto anche dal libro che abbiamo fatto, qual è il rapporto tra i cinesi e la figura di Mao, visto anche questo appostamento che lei ha ripetuto tra il presidente e Mao, e se la globalizzazione verso cui va incontro la Cina e i cinesi non porterà inevitabilmente anche una sorta di passione nei cinesi verso la democrazia occidentale, oppure se, come diceva Aristotele, ogni popolo ha una certa propensione verso un determinato modello politico, quindi dalla Cina imperiale, passando a quella comunista, sostanzialmente si ripeterà sempre questo modello fortemente burocratizzato e non occidentale.
Grazie, e credo.
Buonasera. Io ho avuto l'occasione un paio d'anni fa di passare 20 giorni in Cina, non da turista, ma da viaggiatore, diciamo. E ci sono alcune cose che mi hanno colpito moltissimo, per cui voglio chiedere una spiegazione. Uno, io ero a Shanghai e in altre cittadine della zona sviluppata. Una presenza assolutamente abnorme di mall commerciali con tutte le marche più di moda anche da noi in Occidente, Armani, Gucci, Dior, eccetera. Ora è vero che in Cina si è sviluppata una borghesia locale, ricca, benestante, eccetera, però questi grandi negozi, questi grandi mall erano per lo più vuoti. Allora volevo capire se è una strategia cinese per attirare compratori, turisti ricchi, occidentali, eccetera, se è una speculazione occidentale per insediarsi in loco. L'altro aspetto che mi ha enormemente colpito, sicuramente cittadine, belle, eccetera, ad un certo punto abbiamo fatto una pausa con mia figlia in una cittadina dove da lì a poco si sarebbe tenuto, non so se un G7, un G8, un G20, eccetera.
Hangzhou.
E c'erano dei lavori stradali in corso per abbellire la città. E quello che colpiva era le condizioni di lavoro di questi operai, dove i nostri sindacati sarebbero andati col fucile, non c'erano guanti, non c'erano mascherine, non c'erano cuffie antirumore, eccetera. Non solo, ma c'erano addirittura le mogli che andavano ad accompagnare l'operaio fornendogli, ed erano chiaramente mogli, si capiva dall'atteggiamento affettuoso, eccetera, che gli portavano il secchio del cemento, queste cose qui per aiutare. E gli amici cinesi dicevano che spesso c'è un'urbanizzazione di lavoratori che abbandonano nelle campagne i bambini, eccetera, eccetera. Allora volevo capire, ma questa cosa è considerata inevitabile? Queste condizioni di vita così pesanti per i lavoratori è considerata inevitabile? C'è un progetto di miglioramento, di sollievo? C'è una qualche forma di protesta? Grazie.
Grazie, prego, anzi, prego.
Nelle due precedenti sessioni che riguardavano la Vega, è stato posto in evidenza come l'aspetto religioso è un aspetto fondamentale, fondante della cultura americana. In Cina la religione che è buona?
Il tema è nuovo, suggerisco di guardare la lezione di Amina Crisma sul sito, vi suggerisco vivamente, sarà una splendida lezione, la trovate lì tutta pronta ed è una splendida risposta a questa domanda.
Volevo chiederle qualcosa sulla situazione militare della Cina e in particolare per quanto riguarda la politica estera, chiaramente c'è una missione nostra dietro. Quali sono le relazioni vere con la Corea del Nord? Detto altrimenti, è in grado di imbrigarla?
Sì.
Una domanda che non riesco a formulare bene. Ho l'impressione che in Cina ci sia una specie di economia pianificata di un'economia di mercato. Non capisco i confini tra l'una e l'altra cosa. Forse tutte e due sono vaghe e non hanno la precisione, diciamo, di una filosofia occidentale. Forse c'è dietro una filosofia di fondo diversa, non lo so.
Bene, non vedo altre domande.
Allora, globalizzazione globale. Cioè, non uno sostantivo, l'altro un aggettivo.
Sostanziale. Globalizzazione, colonizzazione. Globale, un avvenimento che non si può evitare.
Ah, bene, allora su questo adesso capisco meglio la sua lezione. La Cina è un paese colonizzatore? È una domanda che galleggia un po' nell'aria, nel senso che se noi consideriamo il colonialismo così come l'abbiamo conosciuto storicamente e quindi la conquista militare di un paese per esportarvi le proprie merci e trarne le risorse, la Cina non è un paese colonialista. Siamo forse di fronte a un nuovo tipo di colonizzazione con la Cina. Diciamo che l'uscita Cina Go Global, il modo in cui la Cina diventa globale, ha in sé molti problemi, molte contraddizioni. Appunto quello che si vede in Africa, cioè il fatto che molto spesso la presenza cinese arricchisce le elite cleptocratiche locali e non la gran massa della popolazione. Il fatto che in Asia centrale ci siano già dei fenomeni di rifiuto della presenza cinese da parte delle popolazioni locali, io questo l'ho misurato, io non sono mai stato in Africa, però l'ho misurato in Asia centrale, molti si lamentano dei cinesi, poi però tutti si sono un po' appesi economicamente alla Cina, insomma c'è questo rapporto
controverso. Io di solito tendo a non inscatolare quello che succede in Cina in categorie che noi abbiamo, che vengono dalla nostra esperienza storica. Quindi, per sbaglio, il colonialismo cinese sospendo sempre un po'. Siamo di fronte a qualcosa di nuovo, che però, come tutto, ha in sé anche qualcosa del vecchio. Questa presenza cinese all'estero in effetti offre anche delle opportunità, perché non è semplice sottrazione di risorse. In Africa stanno costruendo ferrovie, stanno costruendo strade, stanno costruendo sempre per questa idea che le infrastrutture portano poi il progresso e così via, tutto da verificare, però c'è questa idea qua. Quindi non le so dire se possiamo considerare un nuovo colonialismo quello cinese. Quello che vedo è che, cioè, sicuramente loro sono lì per fare i propri interessi, però più vanno avanti, più si trovano di fronte a problemi inediti con cui sono costretti a fare i conti. E il modo in cui faranno i conti con questi problemi ci dirà se si comportano da colonialisti oppure se sono veramente un paese che può portare dei benefici alla popolazione più largamente intesa. Infatti, uno dei progetti che ho in testa per il futuro, se sarà sostenibile economicamente, è quello di attraversare la Via della Seta raccontando diverse storie per vedere anche come questa presenza cinese si traduce lì. Non so se un po' ho risposto.
Era una provocazione, perché io sento una grande differenza tra globale, che avviene per internet, tra traffico, eccetera, e globalizzazione, quando gli impongo qualcosa.
Sì. E Xi Jinping, no, parla di questo comuni destini, così. Poi cosa ci mette di concreto dentro quella definizione lì? È ancora una storia aperta che dobbiamo vedere. La crescita cinese. I dati cinesi in genere sono molto poco attendibili. I dati cinesi in genere sono proprio, si sa che sono molto poco attendibili, per un motivo molto semplice, perché sono forniti dai governi locali, che sono gli stessi attori che hanno interesse a gonfiarli o a ridurli a seconda delle circostanze. Cioè, visto che le possibilità di carriera dei funzionari locali dipendono principalmente da quanta stabilità creano nella loro area, ma anche da quanto crescita economica creano nella loro area, è ovvio che si tende un po' a gonfiare i dati economici. Può darsi che in alcuni momenti invece convenga ridurre questi dati economici. Cioè, per esempio, se io sono una provincia che necessita di finanziamenti che vengono da Pechino, probabilmente ho più interesse a far vedere che ho bisogno di questi finanziamenti. Quindi è un gioco continuo, e se vuoi è un po' anche la storia della Cina, questo rapporto dialettico continuo tra il centro e la periferia. Noi spesso abbiamo un'idea della Cina come un paese centralizzato. Invece è un paese che vive proprio quest'onda continua tra forze centrifughe e forze centripete. Gli ultimi dati che sono di l'altro ieri, che parlano del 6,9% di crescita, sanciscono che la Cina ha ripreso a crescere, cioè la prima volta che nel 2010 che i dati della crescita sono in crescita invece che in calo. È il potere cinese che ci vuole dire questo, oppure sono dati reali? Questo io non lo so. I media occidentali, come Financial Times, così, tendono a fare delle ipotesi che poi spesso non sono neanche verificabili. Sta di fatto che da anni ci sono due scuole di pensiero: ci sono quelli che dicono che la Cina collassa domani, e quelli che dicono che invece la Cina conquisterà il mondo, e io, insomma, la Cina collassa domani, che è una scuola di pensiero molto diffusa tra gli anglosassoni, io sono solo lì da
alla fine da 12 anni e non arrivo con la stabilità, continua ad andare avanti. Grande firewall. Il grande firewall, allora, questa storia che è uscita, mi sembra ieri, ok, io essendo qui non posso verificarla di persona. Difatti, quando l'ho vista, mi è incuriosita, non sono riuscito bene a capirla dall'articolo che ho letto, e quindi devo proprio andare a Pechino e fare le mie prove. Cosa succede? In Cina c'è questo grande firewall, c'è un sistema di filtri di blocchi che fanno sì che tu non puoi vedere una serie di siti. Non puoi usare Google, non puoi andare su Facebook, non puoi andare su Twitter, non puoi andare su tutta una serie di siti. Aggiriamo tutti quelli, io posto tranquillamente su Facebook, su Twitter e Davide su Google, perché abbiamo tutti questi virtual private network, cosiddetti VPN, che sono un sistema con cui riusciamo a aggirare questo grande file. Da anni si parla della mossa definitiva del potere cinese per bloccare queste VPN. Finora non è successo, io continuo a navigare tranquillamente con la mia VPN, che probabilmente è una cosa illegale. Tu non potresti usare la VPN in Cina, però la usi. È una di quelle cose, quella zona grigia, cioè il non consentito che però si fa, e la Cina è una enorme zona grigia per certi versi, per cui si va avanti. Certo, se domani le bloccano del tutto, trovano il modo di bloccarle, perché fino ad ora non sono riusciti o non hanno voluto, però è molto difficile riuscirci anche tecnologicamente. Se domani riuscissero a farlo, loro comunque dicono: questo è sempre stato illegale. Quindi di cosa ti lamenti? Ho i miei dubbi che intendano veramente farlo, comunque se intendono farlo devono costruire tutto un sistema articolato, perché le VPN, la comunicazione con il mondo esterno, è ciò che consente di creare ricchezza economica. Cioè, voglio dire, queste multinazionali che stanno in Cina, multinazionali straniere, se da domani non possono più navigare dai loro impiegati per i fatti loro, alla multinazionale stessa per poter fare del business, non può più navigare su certi siti occidentali, cioè non possono più stare in Cina. Quindi allora la domanda diventa: ai cinesi interessa che stiano questi qui ancora in Cina oppure no? Sicuramente che ci stia io, giornalista rompicoglioni, probabilmente non gli interessa particolarmente. Se mi bloccano la VPN e dopodomani basta, non posso più tornare in Occidente, ciao, no? Però insomma, chi porta ricchezza, lavoro e soldi in Cina, in quanto gli interessa metterli continuamente i bastoni tra le ruote? Poi si possono trovare tantissime soluzioni di mezzo, probabilmente possono consentire, questo articolo mi sembra che accennasse la possibilità che ci fossero delle VPN per queste imprese, però controllate comunque dal governo cinese, per cui certi siti, sì, però devi mettere su un sistema di una complessità incredibile. Ripeto, andremo a vedere, vedremo se sarà così. Poi, rapporto della Cina con Mao Zedong. Si dice che la Cina ha compiuto la demaoizzazione nel nome di Mao, un altro dei famosi paradossi. Cioè, il suo faccione appeso in piazza Tiananmen, che continua a essere lì, tra l'altro non è sempre lo stesso quadro, ho scoperto che c'è un luogo dove tengono tutti questi quadri pronti a essere sostituiti, se succede qualcosa viene immediatamente sostituito, facendo tutti uguali, tutto. E Mao Zedong è comunque il mito fondatore di Xinhua, della Cina contemporanea, però la Cina di Mao Zedong era diametralmente opposta alla Cina di oggi. Considero un libro che si trova anche online e che ho messo nella bibliografia, che è questo The Struggle for China Past di Mao Gao, che secondo me è un libro molto interessante perché in qualche modo rivaluta la figura di Mao e la Cina dell'epoca di Mao. Noi abbiamo, negli ultimi 40 anni, c'è stata la creazione dell'immagine di Mao come mostro, sia nella narrativa, diciamo, corporate, dei media corporate occidentali che chiaramente avevano tutto l'interesse politico per fare questo, sia però anche all'interno della Cina, cioè della Cina di Deng Xiaoping, la Cina aperta al mercato, la Cina capitalista. Quindi si mette sul piedestallo l'icona di Mao, però al tempo stesso la rivoluzione culturale si dice tutto il male possibile della Cina maoista. In realtà all'interno della Cina stessa ci sono delle componenti, più la Cina diventa un paese diseguale, più la popolazione subisce in qualche modo, parte della popolazione subisce i danni del capitalismo, e più c'è una fetta della popolazione che si rifà, vive, se sono anziani vivono con nostalgia, se sono giovani vanno a riscoprire il pensiero di Mao Zedong. Ci sono, cioè, i maoisti cinesi non sono solamente i vecchietti rimbambiti che si trovano al parco tutte le domeniche mattina e cantano le canzoni della loro giovinezza perduta maoista. Ci sono tanti anche giovani che vanno nelle università e che lavorano, cioè, e che riscoprono quella tradizione lì di fronte alle diseguaglianze della Cina contemporanea. La globalizzazione, quindi l'apertura della Cina al mondo, porta a una maggiore passione per la democrazia, intesa come libera democrazia occidentale? Secondo me no. Nel senso, certo, ci sono i cinesi occidentalizzati che viene del ceto medio, che si sentono più vicini a quel tipo di modello politico lì. Però uno dei fenomeni forse più interessanti e anche bizzarri è che i cosiddetti highway, che sono le tartarughe di mare, cioè sono i giovani cinesi che vanno a studiare all'estero e tornano indietro, sono la maggior parte di loro torna in Cina con sentimenti ancora più nazionalisti di quando era partita. Cioè, dopo aver esperito il mondo occidentale, la maggior parte, comunque buona parte di questi ragazzi, torna indietro con rivalutando il proprio paese nei confronti del mondo occidentale. Non so se questo ha a che fare con la psicologia individuale oppure per cui non so, magari delusioni sul piano del lavoro, dell'amore, del che ne so io, gli portano a voler tornare a casa, della cultura, sì, nel gap culturale e così via, però sta di fatto che molti rivalutano il proprio modello. Molto spesso, di fronte a fenomeni tipici della democrazia occidentale, come può essere l'elezione di Donald Trump, i cinesi si chiedono e ci chiedono: ma questa democrazia c'è davvero, questa democrazia con queste cose qua, no? E quindi nella loro ottica, che è molto pragmatica, molto efficientista e soprattutto non ha come da noi quella tradizione tipica dell'Occidente, della democrazia che viene dalla polis greca, poi arriva, passa attraverso la rivoluzione francese e arriva a noi, loro vedono in chiaro di un sistema che funziona, che è efficiente. Nel momento in cui tu esprimi un Berlusconi piuttosto che un Trump, loro ti dicono che poi magari ti piacciono, magari ci sono anche i fan di questi personaggi, ma perché li divertono. Però non vorrebbero mai, no, avere a comando qualcuno così. Cioè, rimane molto radicata l'idea che il governo, che democrazia non sia tanto la possibilità di votare, quanto un governo
comunque centralista, autoritario, quello che vuoi, che però faccia bene nel popolo. Ed è, il moderno imperatore, perché nella Cina tradizionale della cultura cinese era proprio l'idea dell'imperatore, il garante dell'armonia tra cielo e terra, cioè tra i fatti della natura e i fatti dell'uomo, che era tutto assoluto, che non si discuteva, non poteva neanche guardarlo in faccia, però se l'imperatore tradiva queste aspettative, veniva deposto, ucciso in genere, e sostituito con un altro imperatore, non con un sistema politico diverso. Certo, poi abbiamo il Novecento, e tutto quello che è successo nel Novecento, però il Novecento è appunto fondamentalmente per la storia anche del Novecento, e non è nessuna intenzione del governo attuale di aiutare quella tradizione lì, no? Più volte ci rifacciamo più alla tradizione confuciana che alla tradizione maoista del Novecento. Sì, quella domanda sulla presenza dei mall, dei centri commerciali vuoti. Allora, il fenomeno dei centri commerciali vuoti è un fenomeno che va soprattutto alla speculazione edilizia, cioè tu crei un centro commerciale, tu costruisci il centro commerciale, lo metti di negozi, magari non ce l'ha comprato nessuno, lo chiudi, però comunque c'hai uno stabile che ricopre la fine per fare qualche cosa d'altro, magari posizionato in delle due zone dove i mobiliari crescono. C'è il caso di Roma, che era nel centro di Pechino, che era la show, che era un mercato dei fake, dei vestiti taroccati, dove andavamo tutti a comprare assolutamente, e a un certo punto l'hanno ristrutturato completamente, hanno buttato fuori tutti questi che vendevano i vestiti fake, che erano andati nelle periferie estreme di Pechino, e ci hanno fatto tutti i negozietti per bene e nessuno ci è più andato a comprare. E è praticamente rimasto vuoto. E io sono anni che non ci metto più piede e mi chiedo qual è stata la ratio di questa operazione. La ratio di questa operazione probabilmente è stata quella di creare un edificio nel centro di Pechino dove i prezzi immobiliari schizzano, nuovo, dove che un giorno verrà riempito da qualche cosa e pagherà tantissimo per restare lì. Intanto le piccole attività commerciali spicciole vengono sempre più allontanate, anche perché, e questo bisogna dirlo, i cinesi comprano sempre più online, quindi sempre meno al dettaglio, al mercato di strada piuttosto che nel grande mall, ormai si compra tutto su Taobao, su Alibaba e così via. Sulle condizioni dei lavori, qui si apre il grande capitolo dei migranti rurali cinesi. I lavoratori, che ha visto che facevano i lavori delle costruzioni oppure del riassetto delle strade, così sono tutti lavoratori migranti, cioè lavoratori che vengono dalle campagne. È la forza lavoro che ha costruito il boom della Cina, la forza lavoro a basso costo che ha creato il boom cinese. Ci sono stati vari dispositivi che hanno creato, politici, che hanno creato questo enorme esercito industriale di riserva. Uno dei dispositivi politici è stato, da un lato, l'esproprio dei terreni per costruirci prima le fabbriche e poi, io lo sto veramente tagliando col coltello perché altrimenti dovremmo parlare, cioè fare due lezioni solo su questo argomento. Però la grande l'espulsione dei contadini alla terra a cavallo tra gli 80 e 90 per costruire prima le fabbriche e poi appunto la speculazione immobiliare da parte dei governi locali. E poi uno dei dispositivi è questo sistema dello hukou cosiddetto, cioè della residenza obbligatoria. In Cina non è come da noi che se io mi spacco una gamba a Milano, se mi spacco una gamba a Torino o a Napoli, grazie al Servizio Sanitario Nazionale io posso andare all'ospedale in tutti questi posti qua. In Cina no, in Cina tutta una serie di beni e servizi sono legati alla tua residenza familiare. Per cui un contadino che sta nella campagna dell'Anhui avrà una serie di benefici solamente se sta nelle campagne dell'Anhui. Se si sposta a Pechino non ha nulla di tutto ciò, non ha la scuola per i figli, non ha l'ospedale, non ha la pensione. Figliala poi tornando nella UE. È un meccanismo che viene da lontano, fin dalla Cina imperiale, ma che è stato poi rinnovato e mantenuto durante il maoismo perché volevano evitare che grandi masse di popolazione si concentrassero solamente in alcuni punti, no? Quindi volevano fare questa ingegneria sociale, cioè decidere dall'alto dove distribuire la popolazione, quindi questo è un dispositivo ottimo. Questo continua a esserci, per cui i lavoratori migranti sono fondamentalmente cittadini di serie B che convivono fianco a fianco, spalla a spalla, con i cittadini di serie A nella grande città. Quindi c'è il pechinese con residenza a Pechino che ha tutta una serie di benefit, diciamo così. L'immigrato non ce li ha e quindi fa questi lavori umili ed è la forza lavoro a basso prezzo. Quello che si propone Xi Jinping, che si propone la Cina contemporanea, è quella di far entrare tutti questi lavoratori migranti nel famoso ceto medio. Il grande sogno cinese, Zhu Guoman, che viene proclamato da questa leadership, è, dal mio punto di vista, nient'altro che il tentativo di far diventare 1.400.000.000 di cinesi ceto medio. E si devono porre il problema di come far diventare anche i lavoratori migranti ceto medio. Soprattutto perché storie degli ultimi mesi di questi lavoratori migranti in questo momento vengono espulsi da Pechino dall'oggi al domani in una grande operazione di riqualificazione della città. Quindi mi devono spiegare come, io non ho ancora capito, è storia di adesso, è l'indagine che faremo in prospettiva futura, devono spiegare come puoi mettere al centro il popolo, come viene proclamato nel pensiero di Xi Jinping sul socialismo contro la crisi dei cinesi dentro la nuova era, quando poi dall'oggi al domani espelli 300.000 persone da Pechino, demolendo le loro case, buttandole fuori, cioè la centralità del popolo in un'operazione del genere. Poi c'è, ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare su quello che ho messo un libro di bibliografia, che è quello di Ivan Franceschini, sul lavoro in Cina, sul lavoro e diritti in Cina. È un libro che vi consiglio di leggere perché vi spiega molto bene come i diritti sul lavoro in Cina siano evoluti negli anni e come siano comunque problematici, perché in un paese cosiddetto socialista i sindacati, c'è un solo sindacato in Cina, i sindacati devono fare sempre i conti, sono sempre un po' strattonati da una parte e dall'altra, devono fare i conti con due funzioni che svolgono. Una funzione è quella di tutelare i lavoratori, l'altra funzione è quella però di farsi carico dello sviluppo generale del paese, quindi di essere fedeli al partito, di essere fedeli a quello che viene deciso al centro. E quindi non possono mai essere solo rappresentanti dei lavoratori conflittuali rispetto. Però lì vi rimando veramente al libro perché è molto interessante. Però sappiamo che il lavoratore cinese non può mai veramente confliggere, o meglio, se vuole confliggere, lo fa in maniera, tra virgolette, illegale, al di fuori del sindacato, rischiando in prima persona. Ci sono migliaia di incidenti, come li chiamano, durante ogni anno, quindi forme di ribellioni, di opposizione, di sciopero e così via. Però sono sempre molto a rischio. La religione in Cina. In Cina ci sono tutte le religioni. Cioè, in Cina, da Costituzione, tutte le religioni sono consentite. L'importante è che non diventino una forma di potere alternativo al Partito Comunista Cinese o all'imperatore collettivo. Perché, e questo è il grande problema, tra la Cina e il Vaticano, per esempio. Nel senso che si tratta di due universalismi che pretendono di avere l'ultima parola su tutto ciò che succede in terra e in cielo. E quando i due universalismi si sovrappongono, o vince l'uno o vince l'altro. Quindi questo è il motivo per cui in Cina, per esempio, esistono due tribù di cattolici. Esistono i cattolici ufficiali, quelli che piacciono il potere cinese, la Chiesa cattolica ufficiale, e la Chiesa cattolica clandestina, che è quella invece fedele al Papa. Sostanzialmente qual è la differenza? La differenza è che la Chiesa cattolica ufficiale, i vescovi li nomina a Pechino, li nomina al Vaticano. Nessuno, un signore vestito di bianco che sta a 9.000 km da casa mia, non viene a scegliere quali sono le autorità spirituali all'interno della mia, non paese o nazione, la mia civiltà. Ok? E dall'altra parte, ovviamente questo è tollerabile anche per il Vaticano. Ovviamente ci sono miliardi di contatti sotterranei tra il Vaticano e la Cina, e prima parlavo con un'amica che qui lavora al consolato di Shanghai, e lei dice che secondo lei prima o poi il Papa farà una visita anche in Cina. E rimangono questi grossi scogli da affrontare, perché forse uno a suo modo in gamba intelligente come Francesco potrebbe riuscire. Ratzinger di sicuro ha scritto una lettera che ha fatto incazzare terribilmente il fratello libro cinese, perché lui nello scrivere una lettera che voleva aprire la Cina, però si metteva sempre sul piedestallo come
la discussione di sponda.
Sì. E lui c'era, esatto. E quindi insomma, sulla religione il problema è quello: cioè, tutti i ministri del culto in Cina, di tutte le religioni, devono fare la scuola di Stato, dove insegna marxismo-leninismo. Cioè, questo non è solo il problema dei preti cattolici, è il problema degli imam, anzi soprattutto degli imam grandi. In Cina l'Islam è diffusissimo, in tutta la parte occidentale, ci sono intere regioni che sono definite regioni dall'iniziale, la regione autonoma degli Hui, che sono una minoranza musulmana, lo Xinjiang, regione autonoma dello Xinjiang, sono musulmani. Quindi l'Islam è una presenza enorme. E allora gli imam devono andare alla scuola del partito prima di entrare in mano. Gli imam clandestini vengono repressi con il solito pragmatismo cinese, per cui abbiamo regioni che stanno una di fianco all'altro dove valgono regole diverse. Per cui se assistiamo a una forte repressione dell'Islam in Xinjiang, d'altro lato, nella regione di fianco sono ben voluti gli investimenti sauditi, quindi di un Islam wahhabita e fondamentalista, per costruire moschee. Cioè, stanno continuamente costruendo moschee. La moschea tradizionale cinese è simile a un tempio buddista o a un tempio confuciano, cioè c'è la forma della pagoda, solo che all'interno ci sono le scritte in arabo ed è ti accorgi andando all'interno che è una moschea, ma adesso là fuori ti sembra un tempio qualsiasi. Adesso stanno costruendo decine di moschee come quelle medio orientali, con la cupola sopra, c'è una valle che è quella di ricordo come si chiama, dove è una valle che sta nel Gansu, prima che si entri nell'area tibetana, che voi per 20, 30, 40 chilometri di valle vedete una moschea ogni chilometro, ogni due chilometri che si sta, e queste moschee sembra di essere in Medio Oriente, sembra di essere a Gerusalemme, sembra di essere in Arabia Saudita. E questo è un paradosso, perché tutto ciò che è vietato nella regione di fianco viene consentito lì, perché li considerano non pericolosi, perché hanno il controllo sugli altri e temono di non avere il controllo sugli altri. Quindi la religione in Cina è anche lì, va bene tutto, a patto che non costituisca una forma di potere alternativo rispetto a quello dell'imperatore. I militari in Cina, come dicevo prima, stanno vivendo una grande risurgenza, non è solamente la campagna anticorruzione, stanno investendo molto nell'ammodernamento dell'esercito, ma se voi andate a vedere i numeri, c'è quell'istituto svedese che fa sempre i numeri, adesso non mi ricordo più come si chiama, se andate a vedere i numeri, pur partendo da un livello di tecnologia militare inferiore, la Cina continua a investire infinitamente meno rispetto agli Stati Uniti d'America. Ciò nonostante probabilmente i numeri, le cifre ufficiali che escono non siano vere, comunque c'è consenso nel ritenere che continuano a investire meno degli Stati Uniti d'America. Perché? Poi Xi Jinping ha annunciato così un paio di anni fa che l'esercito popolare di liberazione, il più grande esercito del mondo, 1.300.000 persone, veniva tagliato di 300.000 sembra quasi che stiano facendo un passo indietro, ma perché le esigenze militari della Cina, proprio per i discorsi che si facevano della globalizzazione, sono diverse dalle esigenze militari degli Stati Uniti d'America. La Cina non ha nessuna intenzione di andare a fare le guerre in giro per il mondo, quindi di mantenere missioni militari in giro per il mondo, anche se sta stabilendo un porto parzialmente militare a Djibouti, però non ha nessuna intenzione di avere questa presenza alla NATO, per intenderci, e la loro strategia militare è basata soprattutto sull'impossibilità di attaccare la Cina. Quindi tutte le loro tecnologie sono volte a rendere non conveniente a qualsiasi possibile aggressore l'attacco alla Cina, e quindi si stanno focalizzando sul rinnovamento soprattutto tecnologico dell'esercito, e già che ci sono cercano di tagliare un pochino di produzione, cioè i rami secchi che erano all'interno dell'esercito stanno cercando di tagliare. Questo ci porta al rapporto con la Corea del Nord. Credo che o ci fanno o ci sono. Gli Stati Uniti d'America, quando ritengono che la Cina potrebbe fare molto di più nei confronti della Corea del Nord, non considerano che la Corea del Nord è un paese indipendente che non ha nessuna intenzione di farsi controllare la Cina. Quindi quando i cinesi tutto sommato dicono, ma guardate che cioè, state gettando benzina sul fuoco, ma non è che noi possiamo fare molto, da questo punto di vista credo che abbiano abbastanza ragione. Cioè la Corea del Nord si muove con delle logiche sue, se volete anche qui possiamo parlarne per numerosi minuti. La Cina si muove per logiche sue, che sono fondamentalmente quelle che Xi Jinping e Kim Jong-un non si sono mai incontrati, a differenza del padre di Kim e dei leader cinesi precedenti. Non si sopportano, cioè la Cina vive veramente, come si dice in inglese, pain in the ass. Vive veramente la Corea del Nord come, diciamo più elegantemente, una spina nel fianco, nel senso che per le esigenze di quello che ho parlato prima, di stabilità e tranquillità e confini che la Cina ha, questo personaggio che continua a provocare facendo test missilistici nucleari e continua a tenere alto il livello della tensione, per la Cina è abbastanza disturbante. Se parliamo all'interno della società cinese, è chiaro che qualsiasi cinese della strada, meno cinese urbanizzato, poi nelle campagne è un discorso un po' diverso, però qualsiasi cinese urbanizzato è molto più vicino a un coreano del sud o anche a un americano che a un coreano del nord. Cioè mi sono sentito dire più di una volta da cinesi a Pechino, ma quelli sono tutti matti, cioè lascia stare. però c'è un'esigenza suprema da parte del cinese, è quella di far sì che questo paese cuscinetto non collassi, perché nel momento in cui collassa la Corea del Nord, tu ti trovi 30.000 americani di stanza in Corea del Sud direttamente ai confini, quindi la Corea del Nord deve stare lì, ed è per questo che non taglieranno mai il tubo dell'ossigeno alla Corea del Nord. Ci pensano, la valutano come ipotesi, però finora almeno ogni volta hanno pensato che l'ipotesi collasso della Corea del Nord è molto peggiore dell'ipotesi. Me li tengo qui, li mantengo, li tengo in vita e così via. E sopporto anche le umiliazioni. Pensiamo a quando un anno fa, nel febbraio del 2017, Kim Jong-un ha fatto uccidere il suo fratellastro all'aeroporto di Kuala Lumpur da queste due stranissime donne, una indonesiana e l'altra malese, che l'hanno avvelenato, la scena della spy story incredibile. Ma questo è stato un affronto terribile per la Cina, perché Kim Jong-nam, il fratellone, il fratellastro di Kim Jong-un, era sotto la protezione cinese, stava volando, stava prendendo un aereo per andare a Macao, viveva a Pechino sotto la protezione cinese. Li hanno fatta sotto il naso, cioè i coreani del nord sono andati ad ammazzarli nel cortile di casa, dicendo: ma ragazzi, noi non ce ne frega niente di voi Cina. Cina, tu ci mantieni, ma a me non me ne frega assolutamente niente. Tu vuoi far niente che faccia le voci? Si pensava che la Cina volesse stasse pilotando un golpe per far fuori Kim Jong-un e sostituirlo con questo, che questo era veramente un, come dire, un prodotto cinese, no? un pupazzo della Cina. E quelli li hanno ammazzato sotto il naso. Eppure la Cina continua a fornire il petrolio alla Corea del Nord, perché l'ipotesi alternativa è evidentemente, dal punto di vista cinese, è peggiore. Siamo quasi sì, è un'economia pianificata di mercato. Mi va bene come definizione, è una definizione corretta. Si parla di socialismo con caratteristiche cinesi, qualcuno lo definisce invece un capitalismo di Stato, un capitalismo di mercato. Vanno tutte bene, bisogna considerare però, cioè, dove sta il confine tra Stato e mercato nel capitalismo cinese. Ma allora, io non ho ancora capito, e anche colleghi che diciamo hanno più strumenti dei miei, perché non so, lavorano a Financial Times piuttosto che a Wall Street Journal, non hanno ancora capito dove passa questo confine. Quando si parla di imprese private cinesi, purtroppo non sai mai veramente quanto siano privati, perché poi magari tra gli investitori ci sono agenzie di Stato. Allora, quella è un'impresa di Stato o un'impresa privata? Quindi questo capitalismo di Stato non si capisce mai bene dove stia il confine tra privato e statale. Certo, c'è un disegno per limitare le industrie di Stato, o meglio, per introdurre criteri di mercato all'interno delle imprese di Stato. Però anche lì tutto dipende dalle circostanze, dall'opportunità, dalla circostanza del momento, la convenienza del momento. E quindi io non credo, il fattore P in Cina, il fattore politico, non verrà mai meno, quindi non assisteremo mai a una cessione, a una dismissione del ruolo guida dello Stato e del partito rispetto al libero mercato. Io non sono molto d'accordo con tutti coloro che in Occidente definiscono, a sinistra in questo caso, cioè alla sinistra anticapitalista, con chi vede nella Cina un'ulteriore declinazione del neoliberismo puro, cioè quindi lo Stato che si fa piattaforma, che si, che si mette a disposizione del grande capitale finanziario internazionale. No, no, io credo che sì, gli esiti sono molto, come dire, neoliberisti, però di fatto il fine sia diverso, il fine è sempre Zhongguo, il fine è sempre la Cina. Il capitalismo è in questo caso lo strumento che hanno ritenuto migliore per ridare alla Cina il suo ruolo nel mondo, ma non credo che sia il capitalismo a guidare le logiche in Cina. Perché vediamo, insomma, questa è una storia in divenire.
Grazie Gabriele. Domani, Russia. Domani.